Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura venerdì 8 settembre 2006. Io sono sempre Antonio Soffi e noi siamo sempre in onda per Modo di Vivere dalle pagine web di apogeoonline.com. Iniziamo subito la segna stampa di oggi, sempre dedicata a cercare di raccontare come i giornali e i quotidiani italiani vedono le nuove tecnologie, internet e i nuovi media. Partiamo subito con un articolo che trovo sul Sole 24 Ore a firma di Antonio Dini. Il titolo è inequivocabile ed è un equivoco ogni due email. Ricerca statunitense, solo il 50% della posta elettronica viene compresa da chi la riceve. Mi collego velocemente ad un altro a un articoletto che trovo sul Venerdì, inserto di Repubblica, prima di continuare la lettura dell'articolo di Antonio Dini, per dare un'idea di quanto la amata, odiata incombenza di rispondere all'email coinvolge la nostra vita lavorativa o non. In una ricerca, in realtà nel piccolo boxino non vi è indicata la fonte della ricerca, ma sarebbero i manager russi e greci quelli che riescono a gestire, a smaltire la loro posta in minor tempo, ovvero 48 minuti al giorno. Nessuno, secondo un'indagine americana, impiega meno tempo. La durata media nel resto del mondo è di un'ora e mezza. I filippini usano più di tutti la posta elettronica, 2 ore e 6 minuti. Insomma, sono cifre che in realtà fanno abbastanza rabbrividire, ma ci danno un'idea di quanto sia l'impatto di questa tecnologia di comunicazione per quanto riguarda il nostro tempo e la nostra attenzione. Nel momento in cui lo usiamo così tanto, ovviamente sarebbe anche interessante capire quale efficacia abbia questo tipo di comunicazione asincrona, appunto. Secondo una ricerca di una coppia di studiosi americani, leggo dall'articolo di Antonio Dini sul Sole 24 Ore, Justin Kruger e Nicholas Epley, l'uno dell'Università di New York e l'altro dell'Università di Chicago, quando ci si spedisce un'email il rischio di fraintendimento è fin troppo elevato rispetto, ad esempio, a quello di una normale telefonata. Una persona ogni due addirittura non capisce il senso della mail ricevuta, mentre solo un interlocutore ogni tre fraintende quello che viene detto al telefono. Quali possono essere i problemi legati all'uso dell'email? La fretta con la quale viene scritta e letta, che porta da un lato a non pesare bene le parole che si scrivono e dall'altro a leggerle un po' distrattamente. Ma c'è di più: secondo i due ricercatori, anche la mancanza di una presenza faccia a faccia porta a utilizzare uno stile informale che spesso però non è accompagnato da un'analoga relazione nel mondo reale. In buona sostanza, amiconi per email è imbarazzo, vere e proprie antipatie quando capita di incontrare per la prima volta colleghi e clienti di sede lontane. Ovviamente è un problema, perché le relazioni create utilizzando la posta elettronica sono il principale strumento di comunicazione. Abbiamo visto anche quanto tempo porta via. Antonio Dini conclude l'articolo raccontando quali possono essere le tecniche per rispondere ad un'email. In realtà le tecniche utilizzate hanno poco a che fare con la razionalità. Si risponde subito o si aspetta qualche ora o qualche giorno? C'è chi per principio non risponde mai prima di 24 ore, soprattutto alle mail più dure, e chi invece sembra per puntiglio, per efficientismo, sempre attaccato alla tastiera, pronto a rispondere in pochi secondi a ogni messaggio. Infine, nuova razza super tecnologica sono quelli dotati di telefoni email, come gli ormai onnipresenti BlackBerry, che rispondono in maniera telegrafica per la fatica di digitare sulle scomode tastiere delle apparecchi tascabili e talvolta a sproposito. Il problema, così conclude l'articolo Antonio Dini, è quando io rispondo velocemente e l'altro mi risponde altrettanto velocemente. Allora, che bisogna fare? Bisogna continuare in questo dialogo asincrono? La risposta è data agli adolescenti, che sono cittadini digitali a tutti gli effetti e hanno stabilito una regola chiara. I messaggi sono tre: io scrivo, tu rispondi, io confermo, senza ansia e magari prendendosi 5 minuti in più per leggere e scrivere con più attenzione. Sicuramente un consiglio da seguire. Passiamo all'Avvenire, a tutt'altro argomento, ma anche se in realtà per queste curiose fenomeni di onde di notizie che in un modo o nell'altro, come un domino, si influenzano a vicenda, ci sono tre articoli tutti riguardanti a quella che è la sicurezza in informatica e tutto ciò che riguarda le frodi attraverso internet. Sono tre articoli di Vincenzo Spagnolo sull'Avvenire che parlano di furto d'identità e quindi tutta una serie di cybercrimini, dal phishing al botnet eccetera eccetera, e due interviste a una a Domenico Vulpiani, direttore della Polizia Postale, che dice che per i colpevoli, soprattutto per quanto riguarda il furto d'identità o quello di l'utilizzo di bancomat e carte di credito clonate, e anche un'intervista a Maurizio Mascio Pinto, direttore della divisione investigativa della Polizia Postale, che racconta di qualche semplice ma sempre utile strategia per evitare la maggior parte dei danni. Passiamo anche in questo caso a tutt'altro, e in particolare al settimanale Panorama, che a pagina 144 pubblica un articolo intervista di Luca Sciortino a Vincenzo Balzani, che insegna chimica all'Università di Bologna ed è uno dei più noti chimici italiani al mondo e si occupa soprattutto di nanotecnologie. Spesso abbiamo parlato di questa affascinante disciplina, in questo caso vi sono alcuni progetti appunto sviluppati in Italia di cui ci parla Vincenzo Balzani. Vediamo un po' che cosa significa poi il mondo affascinante e semi sconosciuto delle nanotecnologie. Sono le parole di Vincenzo Balzani: lavoriamo su scale del miliardesimo di metro, possiamo preparare componenti molecolari con speciali caratteristiche e assemblarli come vogliamo. La tecnica di miniaturizzazione dall'alto, come la litografia in elettronica, sta cedendo il posto a quella dal basso delle nanotecnologie, dove singole molecole sono prese come mattoni per costruire i circuiti. Allora, che cosa ci si può fare? Praticamente tutto: costruire sensori in grado di rivelare la presenza di sostanze inquinanti come mercurio nel mare o batteri negli alimenti, creare tessuti che non si bagnano, vetri autopulenti e farmaci selettivi sulle cellule malate. Anche se una nota, quindi un futuro tutto ottimistico, una nota negativa la dice lo stesso Balzani: oltre vari problemi risolti ci saranno anche alcuni problemi che nasceranno, soprattutto il fatto, dice Balzani, che con l'attuale modello di sviluppo della nanotecnologia beneficeranno i paesi più ricchi, creando più disuguaglianze. Di nuovo passiamo a tutt'altro, in questo caso ci spostiamo all'altro cugino settimanale, storico concorrente L'Espresso, che ha sempre dei problemi con le pagine e io non riesco, ecco, 144, pagina 144, e pubblica un articolo di Alessandro Longo dal titolo "Tutti contro King iPod". Microsoft, Sony, Samsung e altri big vanno all'attacco dell'oggetto high-tech più venduto al mondo. Ecco come la battaglia d'autunno e l'occhiello dell'articolo di Alessandro Longo, in realtà dopo un po' di anni in cui le varie aziende di high tech hanno assistito quasi impotenti al strapotere dell'iPod e di Apple con l'iTunes e la musica online, sembra che si stia muovendo qualcosa e anche la reazione non si stia facendo attendere, sia appunto, abbiamo detto nei giorni scorsi, per quanto riguarda l'assalto alla diligenza iTunes, per quanto riguarda la musica online, con altre strategie, con varie strategie, tra cui ricordiamo quella dell'Universal per quanto riguarda il download di musica gratuito finanziato dalla pubblicità, ed altri progetti che prevedono per esempio la possibilità dell'artista di attribuire un costo diverso da quello fisso dato da iTunes. In questo caso però parliamo di iPod. Leggo dall'articolo di Alessandro Longo: la grande battaglia d'autunno sta per iniziare. Aziende americane, coreane, giapponesi ed europee scendono in campo con le nuove generazioni di lettori portatili multimediali, quello che permette di tenere nelle tasche e in un palmo di mano centinaia di canzoni, video e foto. Si sa, questo è il regno dell'iPod, il lettore di Apple che negli USA ha una quota di mercato del 75%. E via con un po' di cifre. La prima risposta è l'azienda di Redmond, ovvero la Microsoft, che entro Natale lancerà Zune, un lettore portatile multimediale con funzioni che lo rendono forse più universale di un iPod. Zune infatti si collega non solo a un computer, ma anche a cellulari dotati di sistema operativo Windows Mobile e la console Xbox 360. Secondo James Belcher, analista dell'osservatorio di Jack americano i marketer, avrà successo e cambierà il mercato perché è una vera alternativa ad iPod. Vado più avanti, un'altra degli attacchi all'iPod è dal versante della telefonia cellulare, ovvero i telefoni cellulari che hanno anche la possibilità di essere usati e di funzionare come dei lettori MP3. Anche in questo pare da un po' di mesi si rincorrono voci, scrive Alessandro Longo, non confermate, sull'arrivo di un terminale Apple chiamato iPhone cellulare e iPod insieme. Il punto è che per la gente sarebbe più comodo tenere in tasca un solo terminale piuttosto che due, ovviamente. Vi sono vari arrivi per quanto riguarda i cellulari. Dall'altra parte, quindi cellulari che vogliono funzionare anche come MP3, Sony Ericsson che ha 4 GB di capienza, eccetera, eccetera, ma anche la Samsung. Insomma, c'è da aspettarsi varie novità su questo campo. Come sempre, la speranza è che tutte queste novità e tutta questa concorrenza porti a un deciso vantaggio in tutti i termini, non solo economici, per gli utenti. Bene, questa era l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata piena di concorrenza che vi fa migliorare e l'appuntamento è a lunedì.